Nelle sue indagini sull'efficacia della terapia psicoanalitica, Freud fu sempre preoccupato che tale efficacia non dipendesse dalla natura specifica della terapia, cioè dal metodo delle libere associazioni, quanto piuttosto da alcuni aspetti del tutto esteriori e superficiali della terapia, quali la possibilità che il paziente nevrotico aveva di confidare le proprie pene e i propri dolori ad una persona amichevole che lo stava ad ascoltare, peraltro in cambio di cospicui versamenti di denaro. Forse, ed era questo il dubbio che agitava Freud, il successo della terapia psicoanalitica, quando c'era, perché non sempre era accompagnata dal successo, per Freud stesso la terapia era causa necessaria ma non sufficiente di guarigione, bene, poteva dipendere, questo era il suo timore, dall'effetto placebo, cioè dal fatto che la terapia funzionasse non per il suo contenuto specifico, bensì per alcuni suoi aspetti che ho appena descritto e che sono condivisi con molti altri approcci terapeutici. E allora, per capire la preoccupazione di Freud, varrà la pena riflettere sul significato di placebo ed effetto placebo. Placebo, vediamo nella slide numero 336, è la prima persona singolare del futuro indicativo del verbo latino placere, piacere. Il significato letterale di placebo è quindi io piacerò. E il termine è entrato nel lessico medico verso la fine del Settecento per indicare qualsiasi medicina atta più a compiacere il paziente che a procurargli un beneficio. Il placebo doveva piacere al paziente. Spesso era una pillola del tutto priva di effetti, proprietà farmacologiche note, una chiamata pillola panis, poi variamente colorata, e veniva somministrata con un grande rituale come se fosse una medicina decisiva, e in alcuni casi produceva notevoli miglioramenti, perché il placebo è una sostanza che il medico sa che è priva di efficacia terapeutica specifica per una certa malattia, ma può tuttavia avere degli effetti, e questo ormai l'abbiamo imparato molto bene nell'ultimo mezzo secolo di ricerche. Infatti, la somministrazione di un placebo al paziente soddisfa il suo desiderio di venire curato, comporta da parte sua la percezione di un miglioramento della propria condizione ed è pertanto un espediente ampiamente usato nella storia della pratica clinica. Bisogna dire che la stessa presenza di un medico, di un dottore gentile e solerte che si preoccupa del paziente, di solito ha un effetto positivo sulle condizioni del paziente. Poi naturalmente dipende da soggetto a soggetto e da malattia a malattia, perché è chiaro che se tu hai ricevuto una coltellata nella pancia, diciamo che la pillola di pane non produce effetti giganteschi. Ci sono però molte malattie in cui una parte della sofferenza è per esempio costituita dalla percezione del dolore, e questa percezione può essere molto attenuata anche dalla pillola di pane, dalla pillola pane, cioè da un placebo. Se con placebo, dunque, ci si riferisce ad uno pseudofarmaco, ad una sostanza inerte che però può avere conseguenze su certi pazienti e in certe malattie, quando parliamo di effetto placebo ci riferiamo appunto alle conseguenze della somministrazione di un placebo, a partire dal miglioramento delle sintomatologie dolorose, e questo è sicuramente l'effetto più diffuso. Ma anche un paziente mentale, un nevrotico, ha sintomatologie dolorose di vario tipo, dal mal di stomaco al dolore emotivo. E quindi sembra proprio questo il terreno in cui il placebo o diversi tipi di placebo possono manifestare i loro effetti. Nella epidemiologia clinica, l'effetto placebo è un argomento di grandissima importanza e interesse, soprattutto negli ultimi decenni. Vale la pena dunque di capire che cos'è l'epidemiologia clinica, perché si occupa dell'effetto placebo e perché i suoi metodi, sfortunatamente, ma lo vedremo più avanti, non sono mai entrati in grande voga nell'ambiente degli psicoanalisti. L'epidemiologia clinica è una scienza medica, innanzitutto, che studia l'efficacia dei trattamenti farmacologici, chirurgici e psicoterapeutici, ma io potevo evitare questi aggettivi. Bastava dire che studia l'efficacia dei trattamenti, dove per trattamento si intende qualunque procedura che serva o che voglia servire, sia intesa a servire a curare certe malattie. Quindi potrebbe essere un'operazione chirurgica o un atto ipnotico, qualunque una pillola, delle iniezioni, non ha importanza in realtà quale sia il tipo di trattamento. L'importante è che i trattamenti, le medicine, ma trattamento ovviamente è un termine più vasto di medicina o di farmaco, possono essere sottoposti a indagini di epidemiologia clinica per valutarne l'efficacia. Non lo si fa da molto tempo, sarà circa un mezzo secolo che ogni trattamento deve essere sottoposto a procedimenti di controllo clinico. Ogni trattamento, meno forse quelli della psicanalisi e di altre psicoterapie, questo è un problema grosso. Per capire se un trattamento è efficace nella cura di una malattia, si confrontano gli effetti del trattamento su un gruppo di soggetti, detto gruppo sperimentale, con gli effetti di un placebo su un altro gruppo, detto gruppo di controllo. Noi vogliamo capire se il trattamento produce degli effetti benefici sui pazienti che lo ricevano, che siano più forti di quelli di un placebo, perché un trattamento anche efficace porta con sé anche un effetto placebo. Io posso prendere una medicina molto efficace per la mia malattia, ma però parte della sua efficacia è sicuramente legata all'effetto placebo, alla suggestione che su di me viene esercitata dal fatto che io sto prendendo una medicina che mi hanno detto essere molto efficace. Ma la vera medicina, una medicina davvero efficace, ha un'efficacia superiore a quella di un placebo inerte. Ed è proprio questo il senso e lo scopo di un test clinico, del confronto del gruppo sperimentale che riceve davvero il trattamento e quello di un gruppo di controllo che riceve qualcosa che è assolutamente indistinguibile dal trattamento, per esempio una pillola azzurra, proprio come quella del gruppo sperimentale, ma né il paziente né il medico che glielo dà sa se sta somministrando il trattamento vero o un placebo. Se il trattamento produce risultati migliori del placebo, allora è lecito ipotizzare che il trattamento sia efficace. L'effetto placebo ha dunque un ruolo molto importante nel valutare le cosiddette ipotesi di efficacia. L'adozione di un determinato trattamento T, d'ora in poi useremo T come iniziale di trattamento in questo contesto. So che in passato è stato usato come iniziale di tante altre cose, teorie e altre. Oggi, d'ora in poi, è il trattamento, come vediamo nella slide 339. L'adozione di un determinato trattamento T, e sto leggendo da quella slide ora, per i pazienti affetti da una certa malattia M, dovrebbe fondarsi su adeguati controlli dell'ipotesi che T sia efficace per la cura di M. Un'ipotesi di efficacia ha proprio questa forma, dice T, il trattamento T è efficace per la cura della malattia M. Ora, cosa significa questa ipotesi? Qualcuno potrebbe identificarla con l'affermazione che la maggior parte dei pazienti affetti da M, i quali ricevono T, guariscono. Qualcuno potrebbe dire proprio questo, che un trattamento T è efficace per M se la maggior parte di coloro che assumono T o che vengono sottoposti a T guariscono dalla malattia M. Tuttavia, questa interpretazione è inadeguata. E per mostrarlo, naturalmente potrei usare i pezzi da 90 della mia artiglieria, ma in realtà mi accontento di un famoso detto popolare, il quale dice che il raffreddore guarisce in 7 giorni se viene opportunamente trattato, mentre in assenza di trattamenti guarisce in una settimana. Questo è un detto meraviglioso, perché esprime la consapevolezza popolare che non esiste alcun trattamento per il raffreddore. Se esistesse un trattamento efficace per il raffreddore, allora il raffreddore opportunamente trattato guarirebbe in molti soggetti mediamente in meno di una settimana. Invece che tu prenda un trattamento qualunque oppure no, in media ci si impiega una settimana a liberarsi del raffreddore. Spiace citare questo detto popolare per un motivo, che sul raffreddore e su trattamenti, presunti trattamenti efficaci per il raffreddore, scivolò un grande personaggio della medicina che è il premio Nobel Sabin, inventore di un vaccino per la polio che si prendeva per bocca e non con iniezione e che contribuì a eliminare la polio da quasi tutto il pianeta, la poliomielite che devastava le persone anche della mia generazione. D'estate molti bambini morivano, restavano semi-paralizzati per attacchi di poliomielite. Sabin fu un grande scienziato, un grande filantropo, perché non guadagnò una lira dalla sua scoperta, non la brevettò, vinse il premio Nobel. Dopodiché cominciò a dire delle cose veramente bizzarre sul fatto che la vitamina C era un efficace trattamento per il raffreddore, se assunto in dosi massicce, era efficace per prevenirlo. Se l'avesse detto un qualunque medico lo avrebbero deriso, ma l'aveva detto un premio Nobel, un filantropo, una persona straordinaria. E allora molti medici, anche in test clinici di epidemiologia clinica, cominciarono a sottoporre enormi numeri di pazienti a megadosaggi di vitamina C. Il risultato fu che la vitamina C è assolutamente ininfluente per il trattamento del raffreddore. Nel migliore dei casi produce un effetto placebo, nel senso che il paziente si sente il naso un po' più libero, ha un po' meno mal di testa. Ma 7 giorni dura senza, 7 giorni dura anche con la vitamina C. I test sono stati replicati molte volte, non c'è possibilità di appello e quindi ci si può anche aspettare che quella leggenda medica propagata dal premio Nobel, Sabin, sia poi sparita dall'orizzonte. Invece no, se noi andiamo in farmacia, vediamo che le normali aspirine che si prendono per ridurre gli effetti del raffreddore o anche il paracetamolo vengono vendute inverno soprattutto e tutto l'anno in realtà in eleganti confezioni dove il costo del farmaco è molto superiore a quello della normale aspirina, cioè del normale acido acetilsalicilico, perché con vari nomi che non posso dire qui, quella roba lì, quei farmaci vengono venduti in combinazione con vitamina C. Per cui oggi, se tu lo chiedi a 100 persone, forse più di 70 o 80 pensano che la vitamina C faccia bene al raffreddore. Si aprirebbe qui una vasta riflessione sulle sciocchezze che vi dicono i premi Nobel dopo aver vinto il premio Nobel, in ambiti che non sono quelli su cui hanno effettuato le loro ricerche. Ma noi, pieni di rispetto per questi luminari, torniamo indietro e ci riflettiamo sul detto popolare che allude alla circostanza che il risultato degli opportuni trattamenti, come la vitamina efficaci, abitualmente impiegati nella cura del raffreddore, è indistinguibile da quello che si ottiene quando non si somministra alcun trattamento. Quindi non abbiamo alcun modo per prevenire il raffreddore né per curarlo. E questo può anche sorprendere alcuni di noi, perché si tratta di un'affezione molto comune, molto fastidiosa, parecchio debilitante, che si può prendere diverse volte nel corso di un anno, ma non c'è cura. Non c'è cura. E questo non lo stabilisce un farmacologo, un virologo, uno che conosce profondamente il virus del raffreddore o la chimica delle sostanze farmacologiche, ma un epidemiologo clinico, cioè un signore che ha preso due gruppi di soggetti, a uno ha dato vari trattamenti come la vitamina C, all'altro ha dato sostanze del tutto inerti che però assomigliano dal di fuori, del tutto simili alla pillola. L'esempio della cura del raffreddore, con molti altri di questo genere, suggerisce che l'ipotesi di efficacia, secondo la quale il trattamento T è efficace per la cura della malattia M, va intesa come un'ipotesi di causalità statistica, cioè nel seguente modo. F T, scusatemi, ho messo F tra parentesi T, lo vedete in fondo alla slide 340, è l'ipotesi di efficacia del trattamento T per curare una certa malattia. E io la interpreto, no, molti, no, non solo io naturalmente, in questo modo. T è un, il trattamento T è una causa statistica della guarigione di M.